Sancho, battaglio, cuppolo, e asciuto pazzo padrò.
Psicoradio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
C'è uno spettro che si aggira per il mondo.
Sono lo spettro del coronavirus!
Lo sappiamo che non c'è niente da scherzare, ma come diceva Nietzsche, non si può ridere di tutto e di tutti, ma ci si può provare. In questa puntata abbiamo raccolto brani di trasmissioni che Psicoradio, nel corso degli anni, ha realizzato sul tema della paura.
Ho paura di rimanere solo.
Ho paura del male.
Ho paura di avere paura.
Ho paura di me stessa.
Ho paura di uccidere.
Ho paura della morte.
Ho paura dei serpenti e delle cose che strisciano.
Ho paura che i fantasmi del passato possano rifarsi vivi e tornare presenti.
Ho paura di perdere la persona che amo.
Ho paura della povertà e di non avere più casa e reddito.
Ho paura dei cambiamenti.
Ho paura che gli insetti entrino nel mio corpo tramite qualche orifizio.
Ho paura di non avere un figlio.
Ho paura che la vita finisca male, senza amore, senza salute, senza affetti.
Ha paura più grande. Ha paura più grande. Per me è quella veramente di non trovare mai lavoro, il lavoro che piace a me.
Penso che sia un po' in questo momento la paura di tutti i giovani, quella di vedere il frutto, diciamo, del proprio lavoro mai concretizzato, perché comunque si passano tanti anni a studiare, si fanno tanti sacrifici per poi raggiungere un obiettivo che nel momento in cui magari non si vede realizzato si iniziano anche a perdere un po' le speranze.
Psicodizionario.
Umberto Galimberti, nel suo dizionario di psicologia, definisce così il termine paura. Emozione primaria di difesa, provocata da una situazione di pericolo, che può essere reale, anticipata dalla previsione, evocata dal ricordo o prodotta dalla fantasia. Se invece è un'emozione protratta e relativa ad oggetti, animali o situazioni che non possono essere considerati paurosi, assume i tratti patologici della fobia, che la psicanalisi interpreta come una difesa dall'angoscia.
Paure. Pensieri, parole, opere e omissioni su questo argomento da parte della nostra redazione. Io sono Vanes, redattore di Psicoradio, e su questo argomento, se devo fare un discorso getto, vi direi che la paura non la vorrei provare e sperimentare. E diciamo che tutti i giorni io provo paura più o meno, l'80% del tempo da sveglio, solo che se faccio un pensiero più ragionato, la paura è stata molto utile per me, perché molte cose che ho superato e ho migliorato della mia persona erano ostacolate dalla paura. Sono cose che magari di per sé possono essere anche banali. Paura di mettere le mani addosso a qualcuno, paura di perdere il controllo, di paura dell'alcol. La paura dell'alcol mi ha aiutato molto a non tornare mai più a berlo, e io non posso permettermi di bere neanche un goccio. Infatti è stata questa frase, Vanes, tu devi aver paura dell'alcol, mi ha aiutato molto nel decidere di non berne mai più. dando questo carattere da nemico all'alcol, ci ho preso le distanze. Spesso l'ho negata, cioè, l'ho negata, l'ho odiata, mi ha fatto schifo, aver paura mi faceva provare vergogna di me stesso. Poi però a conti fatti la realtà mi spiega che senza di essa non avrei raggiunto certe cose che oggi mi arricchiscono la vita.
Ma tu non hai avuto anche delle paure che invece ti hanno impedito di raggiungere delle cose? A volte la paura ti impedisce di raggiungere degli obiettivi, ti impedisce di chiedere a una persona di uscire, ti impedisce di la paura del rifiuto.
Ho sperimentato anche la paura che mi ha bloccato e mi ha impedito di fare qualcosa. Potrebbe essere anche portare a termine un lavoro che mi spaventava in qualche modo e non l'ho portato a termine. Mi sono risposto che non era il momento, che io sono convinto di poter fare tutto quello che voglio, ma ci vuole il momento giusto e la concentrazione. Ci sono anche paure che non mi hanno permesso di fare niente. Penso che non sia un grosso problema perché si vede che non dovevo fare quella cosa. Per esempio, ci sono persone che non portavano un vero valore alla mia vita. Per qualche tempo ci ho dovuto avere a che fare, la paura me la son tenuta, ho cercato di gestirla il più possibile senza lasciarmi bloccare, a volte è successo, a volte no, e va bene, la paura è un po' come l'acqua, è vitale, devi berla, però se esageri o ti ci butti dentro, o anche se sai nuotare, dopo un po' nell'oceano affoghi perché sei stanco.
I'm ready, my lord.
Anche gli animali provano paura. Ad esempio, il noto etologo Roberto Marchesini descrive così la paura nel gatto. Talvolta il gatto si lancia impavido negli inseguimenti più spericolati, come una tigre in miniatura si prova in agguati dagli esiti quanto mai velleitari, e poi di colpo viene preso dal panico, fugge terrorizzato allo svolazzare di una piuma, al più innocuo dei rumori, alle banali conseguenze dei suoi stessi comportamenti. Recentemente un veterinario americano ha scritto un post su Facebook incoraggiando le persone a non abbandonare i loro animali domestici quando devono essere soppressi. Secondo il medico, infatti, l'animale trascorre gli ultimi momenti della sua vita guardandosi freneticamente intorno, alla ricerca dei suoi proprietari.
Ma per me parlare di paura, la questione risale a quando ero ragazzo, nell'età della pubertà, dell'età della crescita, in cui ero molto timido. Avevo paura di tutti, avevo paura di parlare con le persone. Mi ricordo che una volta addirittura sono stato in una macchina con una ragazza e non abbiamo detto una parola, perché io non avevo la forza di parlare, perché avevo paura che lei non mi accettasse. È così. Oppure avevo paura, per esempio, delle siringhe, di fare le iniezioni. E così potevo fare anche il corso di infermieristico e non l'ho voluto fare per questo quando ero ragazzo. Perché, però poi purtroppo i miei genitori sono caduti ammalati dopo diversi anni e ho imparato a fare le punture. E mi sono preso di coraggio e ho vinto questa paura. Volevo anche fare il concorso in polizia, ma anche se mio nonno da parte materna e mio zio da parte materna erano poliziotti, ho pensato, ma se mi ammazzano? E allora ho rifiutato anche quello, pensavo qualcosa di meglio. Però, a parte le classiche paure che ognuno di noi ha, diciamo che la notte io vado a dormire tranquillo, perché spero di rispettare le persone, l'importante è quello. Però per me è molto importante essere accettato dagli altri. Love, love.
La paura è un'emozione. Noi pensiamo in genere che tutto quello che è razionale sia migliore, ci porti a delle scelte migliori, quello che è ragionato va sempre bene. L'emozione è una cosa irrazionale, però questo irrazionale non vuol dire totalmente incontrollato. Se io ho paura di una persona diversa da me, magari continuerò ad averne paura, ma più ho strumenti, più ho conoscenza riguardo a quella diversità, meno avrò paura.
E dopo questo bel discorso teorico, cos'è che ti fa paura e che non ti fa dormire?
Il cambiamento, prima di tutto. E poi faccio fatica, diciamo, a imparare a trovare un equilibrio nella paura, nel senso di buttarmi non completamente senza rete, oppure non buttarmi proprio. Mi è capitato di avere molta paura nella mia vita a buttarmi, e non mi sono buttato. Anzi, quando facevo le gare di nuoto, avevo proprio una paura terribile a tuffarmi. E invece ci sono stati momenti in cui mi sono completamente buttato, sono andato in acqua, ma proprio senza paracadute. Questa è stata una mancanza di paura cattiva, perché è il contrario dell'autoconservazione.
Ti sei pentito a volte di quando ti sei tuffato senza paura?
No, perché pur avendo incontrato poi mille difficoltà, se non mi fossi buttato in quei momenti così difficili, non avrei fatto delle cose. Sicuramente mi sono più pentito di non essermi buttato.
I'm young, I know that even so.
Allora, innanzitutto le paure bisogna saperle riconoscere, quando uno le ha riconosciute è già un buon punto. Poi esistono, secondo me, paure irrazionali e paure razionali. Io ho sofferto per molto tempo di paure irrazionali e quelle sono più difficili da dargli un senso, perché quando esci di casa e hai paura di tutti, senti le voci, cioè è un po' difficile appunto non averne paura, ecco. Poi le paure razionali possono essere quelle normali, ecco, però le paure irrazionali sono quelle che più mi hanno dato fastidio e mi hanno bloccato in tutto.
Quando uno ha una paura di quelle che tu dici irrazionali, serve che qualcuno lo riporti alla realtà dicendogli guarda che però, che ne so, perché dovrebbero seguirti per farti del male? Cioè serve il principio di realtà o non serve assolutamente a niente?
No, serve usare la ragione, ecco, con la ragione uno ci arriva, però ovvio che... Cioè, se l'avessi fatto da solo non so se ci sarei arrivato, ecco, piano piano... ci sono arrivato, ecco. Però secondo me hai bisogno di qualcuno che ti aiuti.
Un terapeuta?
Ovviamente.
Ma un amico cosa può fare in quell'occasione lì?
Ti può consolare, ti può dare una pacca sulle spalle. Cioè sì, più di tanto può uscire insieme a te, ecco, così, però magari non ti guarda con gli occhi super partes, ecco. Cioè non ti guarda in maniera neutra, ecco, ti guarda come un amico.
E questo aiuta?
Aiuta fino a un certo punto. Cioè col terapeuta fai un discorso dove non sei giudicato, non sei giudicato, invece l'amico magari ti può giudicare, ecco, le persone che ti stanno vicino ti giudicano, ti dicono cosa fare, cosa non fare, quello che è giusto, quello che non è giusto.
La domanda che ti facevo è se il discorso razionale aiuta o infastidisce? Cioè, se un tuo amico ti diceva, guarda che mi viene in mente un redattore di Psicoradio che in un certo periodo diceva, ma tu, secondo te, devo tornare un attimo a farmi, come posso dire, a fare un ripasso, mi diceva, perché torno a pensare che i servizi segreti mi seguano. E allora cominciavamo dei lunghi ragionamenti in cui dicevo, ma perché tu cosa sei, un grande spacciatore? Perché dovrebbero seguirti? Qual è il motivo? E lui dice, ah, non lo so, cioè, però...
Ovviamente dipende dall'amico, ecco, se è un amico intelligente, magari ti può aiutare, se è un amico che comincia appunto a giudicarti, ma va là, non dire cavolate, cioè il tuo processo mentale è più lento, ecco, in quel momento lì ci arrivi dopo, ecco.
E adesso qual è una paura?
No, la paura più grande che ho è cosa ne sarà di me, ecco. Il mio futuro, dove mi colloco nel mondo.
Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, and hey, it's good to be back home again.
Già dai tempi antichi, gli uomini si sono interrogati sul concetto della paura. Ad esempio, Epicuro, nel IV secolo a.C., sosteneva che non dobbiamo aver paura della morte, perché quando ci siamo noi non c'è lei, e quando c'è lei non ci siamo più noi. Arrivando poi ai giorni nostri, Zygmunt Bauman, nel suo libro Paura liquida, sostiene che, a differenza di quanto avevano pensato gli illuministi, che speravano che l'uomo arrivasse a domare le sue paure, oggi invece la lotta contro le paure si è rivelata un compito a vita, mentre i pericoli che innescano le paure hanno finito per apparire come compagni permanenti e inseparabili della vita umana.
Un proverbio dice: chi non coltiva il suo campo per paura degli uccelli muore di fame. Ci sono molte persone che non amano per paura di soffrire. La paura ha più forza dell'amore. Così, per non essere lasciate, non creano legami. Per non rimanere sole, si condannano alla solitudine. Abbiamo nello studio di Psicoradio, davanti a un grande manifesto di Freud, l'assessore Pier Francesco Maiorino, che è assessore alle politiche sociali del Comune di Milano.
Buonasera.
Buonasera. Assessore, Milano è in un momento di grande splendore come città. Si parla molto di come Milano sia riuscita in questi anni ad ottenere molti risultati su molti piani. Eppure lei, assieme a un sociologo, ha scritto un libro che ha un titolo molto più cupo, che è Nel labirinto delle paure.
Quali sono le paure che compongono questo labirinto in cui ci troviamo dentro?
Siamo veramente in un periodo di grandissimo stravolgimento. Papa Francesco ha detto che non siamo in un'epoca di cambiamenti, ma in un cambiamento d'epoca. E secondo me, in quelle parole, nella sua semplicità, c'è effettivamente la trasformazione radicale con cui tutti dobbiamo fare i conti. Questa trasformazione crea in tanti insicurezze, stato magari anche d'ansia, che può diventare paura. O per questioni materiali, l'impoverimento, la precarizzazione, gli effetti non esauriti della crisi del 2007-2008, o per una questione immateriale, un'idea incerta di quale sarà il proprio futuro. E quindi siamo dentro questo labirinto, da cui si può uscire, credo, o coltivando la ferocia e il rancore nei confronti dell'altro, ad esempio l'odio verso lo straniero, la ricerca di un capro espiatorio, o anche l'ostilità verso tutti quelli che sono portatori di una differenza, di una diversità, di una fragilità, oppure invece con poderose politiche sociali, di inclusioni, con politiche di promozione dei diritti, cercando quindi di non alimentare il conflitto tra chi è in difficoltà, come invece spesso accade. Milano si dice che sta effettivamente conoscendo nuovi traguardi. Non c'era mai capitato di essere vissuti come la prima città per qualità della vita, oppure di essere una delle città trainanti sul piano del turismo. Però poi io so benissimo che ci sono tante ferite sociali aperte, ci sono tante persone, insomma, che non stanno bene. E allora la mia paura o il mio timore, o forse quella che deve essere la mia ossessione, è di occuparmi di chi non sta bene.
La sua paura più grande?
La paura mia personale è di morire dopo aver sofferto tantissimo.
neanche la morte, perché secondo me la paura della morte è un po' una forma di egoismo. Vorremmo tutti venire di 200 anni e poi a fare cose sulla terra, a rompere le palle alla gente. Non so se potete mandarlo in onda questo. Quindi la mia paura è quella di soffrire in prima persona, o di vedere soffrire tanto senza poter far nulla le persone a me più care.
La vostra paura più grande invece qual è?
Magari trovarsi un po' perso dopo il percorso di studi, non sapere realmente cosa fare, non avere più che altro stimoli o comunque opportunità.
Personalmente ho paura di incontrare sempre di più gente ottusa. È la cosa che mi spaventa di più, perché da come sono nato so già che morirò. Non ho paura di fallire nella vita, tutto quanto, perché so che è nel processo della vita stessa, quindi è in divenire. Però la cosa che è più spaventosa in questi tempi è che esci, incontri gente che pretende di essere normale, che giudica gli altri, invece è gente che proprio è messa malissimo.
Che paure lei ha rispetto alla sua storia, alla sua vita, al futuro?
Io ho paura solo per i miei figli e ho paura che non riescano a trovare lavoro, e quindi un genitore si deve preoccupare come poter fare per poterle aiutare. La mia paura è questa, che io ho un'altra figlia di 26 anni che, poverina, ha lavorato tipo per 200 euro al mese, e se non c'entrava lei ce ne andavano altri 10, dopo si è scocciata e non c'è andata più. L'unica paura mia è quella del lavoro, ma non solo per i miei figli, ma per tutti quanti, per tutti i ragazzi che crescono, vanno all'università, cercano di trovare qualcosa e alla fine non trovano niente.
Paura per me stesso, beh, di non riuscire a comprendere che cosa siamo venuti a fare qua con i piedi su questo pavimento. Non riuscire a comprendere questo, e quindi quando tu non capisci una cosa magari ti fa paura, e quando hai paura si innestano dei meccanismi strani dentro di te.
Qual è la sua più grande paura pensando al futuro?
La mia più grande paura è quella di non permettere ai miei figli le possibilità che ho avuto io.
Come avete sentito, oggi si parla di paure. Infatti, sabato 2 ottobre 2010, alcuni redattori della radio erano a Ferrara in occasione del Festival Internazionale. Siamo stati all'incontro Le paure degli europei e abbiamo intervistato le persone che erano in fila per poter assistere a questo seminario.
Una paura a livello personale, guarda, ti devo dire, la solitudine e la mancanza di un'amicizia vera.
E di una possibile guerra nucleare.
Qualcosa di più sottile?
Di più sottile, l'impoverimento dell'Italia.
Qual è una paura che ti fa paura?
La gente che ha paura.
Ottima risposta.
La paura c'è, solo che è molto intima, eppure è la paura più condivisa del mondo, che è la paura di non svegliarsi la mattina. È paradossale perché è molto intima, ma è assolutamente collettiva, insomma.
La paura è di diventare demente.
Un'altra.
Di diventare indipendente fisicamente. Non indipendente né fisicamente né intellettualmente. Questa è la mia più gran paura.
Chiediamo a Maria qual è la sua peggior paura o una delle sue peggiori paure.
Ne ho tantissime in questo momento. Di non realizzarmi, di non raggiungere le cose che vorrei raggiungere nel lavoro e nella vita.
Tra questa lista di paure ce n'è una o più di una in particolare nelle quali ti riconosci?
Paura della morte sicuramente, paura dei cambiamenti e basta direi. La paura di perdere una persona che amo.
Posso dirmi come ti chiami? Jiang Bai, tu anche dimmi tuo nome.
Io mi chiamo Cristina.
Cristina, tutto bene?
Tutto bene, sì. Stiamo facendo delle interviste sulla paura.
Paura?
Quando tu chiudi gli occhi la sera prima di dormire, sì, qual è la paura più grande che hai?
No, non paura di niente per me.
Nessuna paura?
Nessuna paura così, se dico io.
Davvero?
Non fai pensare a quello lì, perché se pensi, cioè, pensare a uno va bene, perché quando tu pensi a qualcosa è un po' pericoloso. Non pensare sempre al tranquillo.
Cari psicoascoltatori, questo tema delle paure ci sembra molto importante, molto interessante. Vi salutiamo facendovi ascoltare le paure dell'attore romano Valerio Mastandrea.
Di cosa hai paura?
Dell'eternità.
Questo è un po' ampio come concetto. Ad esempio, quando vai a letto la sera, vai a dormire, chiudi gli occhi, a cosa pensi? Che ti fa paura?
No, diciamo che l'ho superata, insomma, la paura dell'uomo sotto al letto. Insomma, ringrazio Dio di averle superate queste cose. Posso dire, forse se proprio devo avere paura di qualcosa è di non svegliarmi la mattina.
Sai che tantissima gente ci ha risposto così.
Lo so. Ma proprio a pensare, non è che ci penso, anzi non ci penso mai. Se da stasera comincio a pensarci ti vengo a cercare. Personale, posso dire che ho paura, la cosa che mi spaventa di più è quello che non conosco di me. No, invece la cosa più importante è non avere paura di avere paura.
Radio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente. Psicoradio.
Improvvisamente.
Prosaicamente,
poeticamente,
sapientemente.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.